Andiamo adesso a parlare di un libro veramente straordinario, perché domani, mercoledì 20 aprile alle 18, alle Murate, il caffè letterario a Firenze in Piazza delle Murate, per Identità e Immaginario, stiamo parlando della Nottola di Minerva, Enzo Fileno Carabba racconta del suo libro Il Digiunatore, che è uscito per Ponte alle Grazie, lo fa con Maria Cristina Carratù, con le letture di Gianluigi Tosto, ma dicevamo un'operazione veramente straordinaria. Ricordiamo che questa vicenda ispirò grandi scrittori in passato, stiamo parlando di una storia vera, stiamo parlando di Giovanni Succi, però stiamo parlando di un libro che riesce a prendere una storia vera e a trasfigurarla in un grande romanzo. Enzo Fileno Carabba, buongiorno e ben trovato.
Buongiorno, buongiorno.
Dicevamo di Giovanni Succi, è stata una bella sfida confrontarsi con l'arte del digiunare, con il tuo digiunatore.
Sì, sì, è stato molto bello, emozionante, perché, parte mi rimbomba la voce, voi sentite, vero?
Noi sentiamo benissimo, quindi prova ad usare il telefono come fosse un microfono, senza ascoltarti.
Perfetto, perfetto. Dunque sì, questo personaggio, che è uno dei più grandi digiunatori di tutti i tempi, inizia però come esploratore, come avventuriero, e quindi per la prima volta, diciamo, nella mia vita di persona che scrive, le vicende erano troppo romanzesche. Cioè c'era, e quindi è stato bellissimo, un fiume di avventure incredibili che ho dovuto limitare, ecco.
E quindi ne sono stato per chi non conosce Giovanni Succi, raccontaci un po' di storia.
Sì, quest'uomo nasce nel 1850, cesenatico, terra di grandi mangiatori, e famiglia anche di grandi mangiatori, uomini forti, e a un certo punto però dice basta, voi mangiate troppo, dice proprio troppa roba, e poi parte, perché la famiglia ha un tracollo economico, parte in Africa appunto, va in lungo e in largo, ne fa di tutti i colori, e stando al suo racconto, moribondo, viene salvato da uno stregone che gli insegna a guarire attraverso il digiuno, e anche con un misterioso elisir, così. Quindi lui torna e in Europa ha questa arte del digiuno con sé, e quindi comincia l'attività di digiunatore. Prima, perché a quell'epoca, questo è molto, almeno per me è molto interessante, i digiunatori andavano moltissimo. Venivano quelli che avevano successo, venivano pagati tantissimo, e gli altri magari digiunavano in un ristorante mentre gli altri, le persone, mentre i clienti mangiavano, e comunque venivano pagati per questi digiuni che facevano in pubblico, e diventavano sempre più magri, naturalmente deboli. Invece il nostro, la principale cosa che mi ha attirato all'inizio, è che il nostro digiunatore Giovanni Succi diventava sempre più forte, almeno durante diciamo fino ai primi 20 giorni di digiuno, e quindi univa le due cose: da una parte il digiunatore classico, diciamo, e dall'altro l'uomo forzuto. Una volta fa un digiuno in Egitto e al ventesimo giorno dice ho bisogno di correre, e quindi gli mettono alle costole, gli mettono dietro dei ragazzi più giovani, ma lui corre 8 ore in montagna, in salita, questo al ventesimo giorno di digiuno, e a un certo punto lo perdono. Insomma, naturalmente i detrattori dicono vedi, questo è un imbroglione, perché magari in cima alla montagna aveva del cibo, però intanto ha fatto questi 8 ore in salita di corsa. Quindi insomma, ecco, questi due elementi io ritrovavo molto affascinanti: da una parte il digiunatore classico, e dall'altra l'uomo forzuto, come due figure in una, ecco.
Oggi l'avremmo chiamato un ultra runner, viste le 8 ore, diciamo così, però invece dobbiamo usare altre parole, perché questa è una storia squisitamente, secondo me, di fine Ottocento, dove si affaccia il socialismo, la modernità, dove si volta veramente pagina, e la storia volta pagina in maniera fortissima, poi violentissima. È lì che c'è lo snodo, Enzo, non so se eri d'accordo.
Sì, esattamente. Infatti a me piaceva immaginare che lui fosse all'origine, insomma, avesse contribuito a influenzare i grandi movimenti che poi daranno vita in pratica a noi, al nostro modo di vedere le cose. Quindi, insomma, appunto, come dicevi giustamente, il socialismo, i socialisti naturalmente si interessano tantissimo a quest'uomo, dice, ma questo rappresenta il futuro dell'umanità, perché la gente potrà mangiare meno, distribuire meglio i beni e così via. Ma anche gli spiritisti, perché c'era anche molto vitale, se così si può dire, lo spiritismo. E quindi dice, no, siccome lui sosteneva di essere così perché in Africa era entrato lui lo spirito del leone, anche gli spiritisti, dopo un'iniziale diffidenza, si interessano a lui. Naturalmente i positivisti, diciamo, questo uomo va misurato in tutto e per tutto, perché c'era chi diceva no, è un imbroglione, è un pazzo, però altri dicevano no, altri ancora forse è un imbroglione ma misuriamolo lo stesso. E quindi sì, diciamo, spiritismo, ma anche Freud a quanto pare lo incontra, quindi tutte le grandi correnti, diciamo, del Novecento si interessano a questo soggetto per motivi diversi, ma tutti si interessano. E tra l'altro c'era un intreccio che noi non immaginiamo bene, no? So, un libro che parla di Succi dell'epoca si intitola Trilogia ipno spiritica socialista, e da questo io trovo meraviglioso, perché ipnotismo, spiritismo e socialismo sono uniti, no? Mentre di solito noi li vediamo separati. Quindi sì, c'era tutto un subbuglio, un fermento, e Giovanni Succi è un po' al centro di questo, tanto è vero, poi scomparirà completamente, ma a un certo punto raggiunge una fama planetaria, quindi Mark Twain scrive di lui, molti scrivono di lui.
Anche Kafka, occupano. Se non sbaglio.
Sì, Kafka, ecco, Kafka fa, diciamo, uno dei pochi racconti che, una delle proprie opere, delle poche opere che Kafka non chiede che venga distrutta, è proprio un artista del digiuno, che secondo alcuni è ispirato proprio a Succi, e di sicuro Kafka era un grosso esperto di digiunatori e fenomeni vari, diciamo, da baraccone, era addirittura abbonato alle riviste di settore, cosa anche questa uno magari non se lo immaginerebbe. Kafka invece era molto interessato, scrive questo racconto bellissimo e inizia negli ultimi anni l'interesse per i digiunatori è molto diminuito, che io pensavo fosse una specie di battuta kafkiana a queste frasi, e invece è semplicemente la verità. Kafka coglie il momento in cui i digiunatori, prima pagati tantissimo e pieni di gloria, insomma, il mondo si interessa sempre meno, vengono sostituiti dal cinema. A quanto pare, tra l'altro, a quanto ho letto, le grandi dittature odieranno i digiunatori, almeno quelli appunto volontari, e quindi insomma si avvia il declino del digiunatore, e Kafka coglie questo momento, quindi il suo è un digiunatore giustamente molto kafkiano.
Inevitabilmente verrebbe da dire. Enzo Filippo, sì. Grazie davvero, perché
grazie a voi.
È estremamente interessante, figlio del suo tempo, ma allo stesso tempo attualissimo. L'appuntamento è per domani alle 18 al Caffè Letterario delle Murate a Firenze con il digiunatore di Enzo Filiano Caiaba, con la nottola di Minerva. Buona giornata, Enzo.
Buona giornata a voi, grazie.